Radio Nolo presenta Musica da Cani di e con Luca Piccirilli. La musica classica raccontata da chi ha 40 anni suonati la sta scoprendo ora insieme al suo cane e vive a Nolo. Prima puntata. Bach, sua moglie e Thor. Premessa, questo è un po' un diario in progress e un po' il resoconto di un viaggio appena compiuto, quello di un reduce da un trip di 2 anni nel mondo della musica classica, che viene da Roma e vive a Nolo da prima che diventasse Nolo. Lavora in TV, va in giro col cane e, superati i 40 anni, ha iniziato ad ascoltare ed esplorare questa musica incredibile. Sarà per la mia curiosità da vorace collezionista di cinema, musica, in generale di cose culturali, anzi de cultura, come diremmo a Roma. Sarà stata la rete che appena cerchi qualcosa ti apre miliardi di finestre e la tua ricerca potrebbe proseguire all'infinito. Sarà che quando mi appassiono finisco per spendere più di quanto guadagno, ma fatto sta che in 2 anni sono passato da 10 dischi a oltre 800 dischi di musica classica. Eh sì, a me piace ancora comprare CD, datemi pure del feticista. Ma niente paura, non farò il maestrino diplomato al conservatorio, anche perché a me piace il jazz e il pop rock anni 60-70, tanto per farvi capire. Ovviamente non lo dico per mettere le mani avanti e farmi perdonare in anticipo di ogni cazzata che dirò, ma un po' anche sì. Insomma, preparatevi ad un racconto a caldo, informale, diretto, in prima persona e senza salire in cattedra, come fosse una di quelle chiacchierate che si fanno quando ci si incontra nel quartiere o quando ci si vede con gli amici al pub. Vi farò le mie confidenze musicali e non solo, proverò a trasmettervi un po' della stessa curiosità che ho avuto io sul mondo della classica. E magari quando siete in giro per Nolo vi verrà voglia di ascoltare qualcuno dei brani e dei nomi che vi racconterò. E poi chissà se anche a voi capiterà in quei momenti di vedere e vivere il quartiere con occhi e orecchie diverse. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, qualche informazione musicale. Il brano in sottofondo era di Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet mein Freud. Sì, scusate il mio tedesco. E questo è sempre di Bach, ma cantato dai Swingle Singers, un brillante gruppo jazz vocale che esegue a modo suo il primo movimento del concerto brandeburghese numero 3. Oggi quindi parliamo di Bach. Ecco, iniziamo bene, penserete. Subito una roba pesante. In effetti Bach, con la H aspirata che se no mi riprendono, è un nome che suscita reverenza e fa pensare alla noia impegnativa della musica classica. Eh sì, è un simbolo di questa musica, ma per chi non la frequenta o apprezza, è più un simbolo negativo che positivo. Oddio, me pare Bach, come diremmo a Roma. Un modo per dire solenne, serioso e anche un po' bacchettone. Scusate la battuta. Noi che torniamo la sera dal lavoro stanchi morti vogliamo divertirci, distrarci, alleggerirci la vita, altro che Bach. E se invece vi dicessi che anche con Bach possiamo ritrovare energia, arricchirci e sentirci più leggeri? Adesso vi racconto qualcosa. Innanzitutto sfatiamo sto mito che la musica classica sia un monolite pesante e serioso. In realtà è una delle forme di espressione che ha definito e raccontato il nostro mondo e chi siamo negli ultimi 5, 6, 700 anni e forse più, mica poco. Ed è un universo super vario, pieno di tanti stili, idee, modi e forme per esprimere, creare e farci godere la bellezza dell'arte e della vita. Anzi, è un vero tempio dell'arte, sorretto da poche colonne o pochi giganti, termine abusatissimo ma che nel caso di Bach calza a pennello. Quando si dice siamo dei nani sulle spalle dei giganti del passato, ecco, noi ascoltatori di musica e gli artisti e i musicisti contemporanei che conosciamo sono, anche se non lo sanno, dei nani sulle spalle dei giganti del passato come Bach. Ma perché Bach è un gigante? Forse perché ha preso tutta la musica fatta fino ad allora, dalla medievale alla polifonica, dalla rinascimentale a quella barocca, che stava peraltro contribuendo lui stesso a creare, e ha ridefinito, anzi ha gettato le basi per trasformare la musica in un sistema coerente, logico e quasi matematico. In breve, Bach ha scritto l'alfabeto, o riscritto, o completato l'alfabeto e la grammatica della musica che conosciamo e che da allora tutti, inclusi gli artisti contemporanei, volenti o nolenti, hanno seguito. Con Bach si sono dovuti confrontare veramente tutti. Quando sentite un chitarrista fare delle scale ascendenti o discendenti, quegli assoli da chitarristi rock, heavy metal o hard rock che magari per nobilitarsi fanno dei virtuosismi di un certo tipo, lì c'è Bach. Quando due o più strumenti si inseguono intorno ad un tema, lì c'è Bach. Quando sentite un brano rock con sonorità un po' gonfie, eccessive, un po' barocche, anzi un po' baroque, è molto probabile che dietro ci sia lo zampino di questo parruccone tedesco di 400 anni fa. Bach è persino nella sigla di Quark di Piero Angela. Non lo sapevate? Eccolo nella versione di Richard Galliano, arrangiata per fisarmonica e quartetto da camera. Parliamo dell'aria dalla suite orchestrale numero 3, la sigla di Quark. E poi Bach, all'apparenza, suona quasi semplice, quindi niente paura, non è mica uno di quei compositori contemporanei pieni di rumori, silenzi e dissonanze. La sua musica è una serie di scale, di armonie, di tempi e di intrecci fondati su regole praticamente matematiche. Lì sta la sua grandezza, perché Bach può attirare uno studioso, un esperto, un matematico, e anche uno come noi, una persona normale che vuole soltanto ascoltare della musica un po' diversa da quella che di solito passa in radio. Dicevamo che sono regole matematiche, ma che matematica però! Se ascoltate a fondo Bach, notate intrecci incredibili, le famose fughe dove parte una voce, poi ne arriva un'altra, poi tante altre, tutte sembrano ripetere lo stesso tema solo con un leggero ritardo una dall'altra. Ma poi ognuna inizia a prendere tempi e note tutte proprie, fino a creare dei mondi musicali complessi e ricchissimi che si condensano in una sonata magari al piano di 2 minuti, celebri le variazioni Goldberg portate ad un successo quasi commerciale da Glenn Gould, che forse è la prima rockstar della classica, oppure che si condensano in un concerto per orchestra come gli incredibili, mirabili concerti brandeburghesi, o in una cantata sacra, un'opera sacra. Pensate alla Passione secondo Matteo, ripresa tra gli altri da Pasolini in alcuni suoi capolavori cinematografici. O ancora i pezzi per violoncello, roba famosissima che magari sentiamo nelle pubblicità, al cinema, in TV, o suonata in strada da qualche musicista. In realtà però la mia vera passione è il jazz e l'ho presa da mio padre, anche se non posso competere con la sua collezione e competenza. Sulla classica invece non c'è partita, vinco io. E però è proprio mio padre che, pur avendo ascoltato pochi dischi di classica, di recente mi ha fatto notare una cosa fondamentale su Bach. A sentirlo bene, infatti, con quegli intrecci, si raggiunge quella vetta paradossale dove la pura estasi può portare alla follia. perché se vi lasciate andare alla sua musica vi sentirete trasportati sulle nuvole, ma se vi fermate ad ascoltare attentamente Bach potreste diventare pazzi. Per capirci meglio sugli intrecci sonori e vocali di Bach, ascoltiamo un passaggio tratto dalla gloriosa messa in si minore, diretta dal grandissimo Carl Richter, forse il migliore direttore d'orchestra e cori per quanto riguarda Bach. Sarà un segno del destino, o forse solo che Nolo riserva sempre grandi sorprese umane, o magari è per via di Thor, il mio cane. Non so chi di voi abbia il cane, ma vi garantisco che non esiste forma di socializzazione migliore di portare il proprio cane a fare il giretto, tranne ovviamente la pagina Facebook di Nolo, eh. E così, qualche tempo fa, portandolo in giro per il quartiere, ho fatto conoscenza con un simpaticissimo signore milanese. Ero già nella mia fase acuta di musica classica e non sapete la sorpresa nello scoprire che questo signore era un contrabbassista classico in pensione. Suonava niente po' di meno che nell'orchestra della RAI di Milano. Va da sé che le nostre chiacchierate estemporanee in strada o intorno ad un caffè, prima o poi, pur partendo dagli argomenti più diversi e distanti, finiscono sempre per parlare di classica. E di recente è uscito fuori proprio il nome di Bach. Era inevitabile che succedesse. Il mio vecchio amico mi ha fatto così realizzare una cosa che in effetti avevo già intuito, non fosse altro che avevo acquistato di ogni lavoro di Bach innumerevoli versioni diverse per altrettanti strumenti. E cioè che l'altro motivo dell'immensità di Bach è che Bach scrive pezzi che possono essere suonati da praticamente qualsiasi strumento o combinazione di strumenti. Pensate all'arte della fuga o le variazioni Goldberg, e se non le conoscete ve le farò ascoltare io. Incise per strumento solo, piccolo ensemble da camera o grande orchestra. Per piano, arpa, violoncello, clavicembalo, quartetto d'archi, organo, fiati, e suonano sempre grandiose. Anzi, ogni diversa esecuzione ne fa emergere aspetti diversi. È come se un brano che abbiamo già sentito mille volte, se lo sentiamo suonare da un nuovo musicista o un nuovo strumento, ci dia l'impressione che sia la prima volta che lo ascoltiamo. Questo per dire cosa? Per dire che Bach aveva raggiunto vette talmente alte che la sua musica diventava assoluta, pura e quindi eseguibile da tanti strumenti diversi. E in ciò è la dimostrazione di come, quando si raggiunge la perfezione, si raggiunge anche l'assoluta semplicità. Non semplicità di esecuzione o composizione, ma di espressione per chi la suona e di comprensione per chi l'ascolta. Come dice Clint Eastwood in un suo film Cacciatore Bianco Cuore Nero, il segreto della bellezza è nella sua totale semplicità. Magari non ci avete fatto caso, ma mentre parlava andava in sottofondo un montaggio musicale che vorrei farvi riascoltare meglio, non solo perché ne sono abbastanza fiero avendolo fatto con le mie manine sante, ma perché esemplifica perfettamente quello che vi ho appena detto, strumenti diversi che eseguono in diverse maniere lo stesso brano, la variazione Goldberg numero 1. E allora, dai e de Bach! Partiamo con l'arpa di Sylvain Blassel. Passiamo ora all'Homecoming Woodwind, un ensemble di fiati. Ecco, adesso entra un trio di archi. Poi l'orchestra Britten Sinfonia. Thank you. e infine Glenn Gould al piano. Ma Bach, com'è diventato Bach? Difficile individuare il perché e il per come della nascita di un gigante, ma un piccolo indizio ce lo abbiamo. Bach, quando era già Bach, cioè uno dei tre grandi insieme a Mozart e Beethoven, solo che lui era arrivato prima, aveva però anche lui un maestro o quantomeno una fonte di ispirazione, un idolo che venerava. Si chiamava Dietrich Buxtehude, spero di averlo pronunciato bene, si scrive comunque Buxtehude con la H in mezzo. Compositore di altissimo livello, specializzato in magnifiche cantate corali, sonate e composizioni per organo, tutte più o meno a tema sacro. Bach avrebbe ripreso e portato la sacralità di quella musica a livelli veramente celestiali, avrebbe superato di gran lunga il maestro. Veramente Bach è il simbolo della musica che si eleva verso il cielo. In effetti questa cosa mi fa pensare a quello che forse è il mio primo input di musica classica, che mi arrivò quando avevo forse 7-8 anni. Andavo a scuola dalle suore a Roma e una o due volte a settimana, o forse era tutti i giorni, non mi ricordo, si andava nella cappelletta della scuola per una sorta di, non so se chiamarla una messa, una preghiera, un'omelia. Comunque il cappellano, persona intelligente, sapeva che davanti aveva un pubblico di ragazzini di 7-8 anni che piuttosto che stare lì ad ascoltarlo avrebbero preferito allungare un po' la ricreazione o l'intervallo, e quindi stava attento anche a come coinvolgerci. E mi ricordo che una volta, invece di farci la predica, si mise a parlare di musica, ci invitò a pensare a quello che la musica poteva darci, e più o meno disse così: se volete sentire la gioia della vita, c'è Mozart. Se volete sentire tutta la forza dell'animo umano e della natura e del dramma che c'è dietro, c'è Beethoven. Ma se volete parlare con Dio e sentire la sua voce, c'è solo Bach. Ecco, questo era Bach. E quello che avete sentito in sottofondo era il terzo movimento del terzo concerto brandeburghese 1048, sempre diretto dal grandissimo Carl Richter. E forse il suo idolo Buxtehude, pur grandissimo, venne ampiamente superato dal suo allievo Bach, anzi sicuramente, ma sta di fatto che entrò nella leggenda l'aneddoto secondo cui Bach, un giorno, disse a sua moglie che sarebbe stato fuori per circa un mesetto perché aveva intenzione di recarsi a Lubecca, un viaggio di circa 400 chilometri che avrebbe fatto a piedi, pur di sentir suonare il suo idolo, cioè Buxtehude. Amore, esco un attimo, vado a sentire Buxtehude, non mi aspettare per cena. Ora, che c'entra Bruce Springsteen? Adesso vi spiego. Io da piccolo andai di nascosto al Flaminio per sentire Springsteen. Il Flaminio, per chi non conosce Roma, è uno stadio storico. La Roma ci vinse il primo scudetto nel 1942. Poi ha ospitato la nazionale di rugby e ora è in disuso, ma fino a qualche tempo fa ospitava anche tanti concerti. Per andarci, io feci due cose che mia madre non avrebbe gradito e non mi avrebbe mai permesso di fare. Feci sega a scuola, cioè marinai la scuola, e ci andai seduto sul retro del motorino del mio amico, anche lui fan del Boss. Fu una giornata lunghissima, era un concerto importante, eravamo due fan e volevamo essere lì sotto il palco. Quindi per esserci dovevamo partire presto la mattina, attraversare Roma, che è come attraversare Milano 3, 4, 5 volte, e arrivare allo stadio stando ore sotto il sole. Peraltro era pure fine maggio e a Roma a fine maggio fa pure parecchio caldo. Tutto questo per essere pronti a correre verso il palco appena si aprivano i cancelli. Quindi voi immaginate tutto il viaggio, tutta l'attesa lungo l'intera giornata sotto il sole e poi la corsa verso il palco, 3 ore di concerto, l'esaltazione, ma anche tutta la folla che ti spinge, ti sbatte, ti preme, ti tira a destra e a sinistra. Insomma, alla fine, e scusate il particolare raccapricciante, la mia maglietta bianca era diventata gialla di sudore. E con questa maglietta gialla di sudore appiccicata addosso mi son fatto tutto il viaggio di ritorno in motorino nel fresco della sera. Ecco, a ripensarci, quello mi è sempre sembrato come uno di quegli atti folli che solo un 17enne può fare. E quando ci ripenso sono anche un po' fiero di me. Fin quando ho saputo di questa storia di Bach, l'anno scorso, 26 anni dopo il mio concerto del Boss. E a quel punto ho alzato le mani in segno di sconfitta. Eh sì, perché Bach fece proprio una cosa del genere, aveva vinto lui. Non si direbbe, se lo si giudica dall'aspetto, un tipo un po' rotondo, austero, col parruccone, molto credente, per carità, niente di male, però non te l'aspetti, no? Tant'è che aveva circa 20 figli e se tanto mi dà tanto, considerando la sua stretta osservanza religiosa, il numero di figli corrisponde più o meno al numero di volte che ha fatto sesso. Ma battute cliché a parte, Bach era in realtà un tipo molto passionale che oltre a mettere la sua passione nella musica e a letto, arrivò a fare una cosa del genere. Ora, io non so e forse nessuno sa cosa gli abbia detto la moglie quando le comunicò questa sua intenzione, né sappiamo se Bach sia mai andato veramente lì in quelle 4 settimane, anche perché non c'erano video o telefonini per obbligarlo a portare una testimonianza di questa decisione folle, ben più estrema del più estremo dei fan di un idolo qualunque del rock, del trap o dei comic book o quello che volete. E però mi viene da pensare che indirettamente Bach abbia influenzato generazioni di mariti che, per nascondere le loro vere intenzioni, quando andavano dall'amante o a farsi una serata tra uomini con gli amici, dicevano alle mogli: «Cara, esco un attimo, che ho finito le sigarette». Cosa un po' più credibile che dire: «Cara, esco un attimo e mi faccio 400 chilometri a piedi». E allora, la prossima volta che vi capita di uscire per portare a spasso il cane, fare la spesa, farvi due passi o magari proprio per comprare le sigarette, provate a portarvi un po' di Bach con voi. Io ogni tanto lo faccio, mi metto le cuffiette dello smartphone e faccio partire della musica, a volte anche a caso, ma il caso mi riserva sempre grandi sorprese quando metto su un po' di classica. L'altra volta, ad esempio, ero in Piazzale Loreto col mio cane, Thor. Di solito non ci passo, preferisco girare all'interno del quartiere, via Venini, piazzetta della Cotoletta, via Auxilia, piazza Morbegno o al massimo, non lo so, supero il tunnel e vado verso la Martesana. Ma al mio cane piace la metro, ha un'irresistibile attrazione per quelle scale dove la gente entra e non si sa dove finisca o da dove spunta come dal nulla. E quindi eravamo lì, a Piazzale Loreto, quasi davanti alle scale della metro, e lui mi tirava per unirsi alla folla e lanciarci in quel misterioso pozzo che conduce verso la metro rossa. E io però in quel momento ero lì, fermo, ero preso da altre cose, perché in quel momento, per puro caso, la mia playlist musicale era finita sul contrappunto numero 9 dell'Arte della Fuga di Bach. Ora, io ho 1000 incisioni di quell'opera, tutte comprate in questi 2 anni di follie, da Glenn Gould al piano o all'organo a canne a intere orchestre, fino a quartetti di sax e di archi. Ecco, era proprio un quartetto d'archi in quel momento, l'Emerson Quartet, che è uno dei più celebri quartetti d'archi di musica classica, e l'Emerson Quartet ha fatto una bellissima incisione dell'Arte della Fuga di Bach. In quel momento Thor mi tirava, ma mentre ascoltavo quei quattro archi che si inseguivano in modo sempre più incalzante, davanti a me vedevo le macchine che si inseguivano per superare il semaforo, prima una, poi un'altra ancora, poi a gruppi, sembrava proprio una fuga di Bach. E i viaggiatori che sparivano spuntavano dalle scale della metro, e in superficie i passanti che mi sfrecciavano da dietro le spalle o che mi venivano quasi incontro e quasi mi travolgevano. Insomma, era tutta una serie di linee orizzontali e verticali che si susseguivano e si intrecciavano in quel piazzale, proprio in quel momento. Non lo so, tutto andava perfettamente in sintonia con la musica, quasi che il mondo fosse diventato la rappresentazione plastica di ciò che stavo ascoltando. È stata come una visione, uno di quei momenti di estasi quando quello che hai dentro e quello che c'è fuori coincidono perfettamente. Poi ad un certo punto, zac! La musica è scomparsa e i rumori della piazza mi hanno riportato alla realtà. Il brano non era ancora finito, ma il mio cane, per attirare la mia attenzione sulle sue intenzioni, mi era saltato addosso, strappandomi involontariamente le cuffiette dalle orecchie. Io l'ho guardato e invece di rimproverarlo perché aveva interrotto quell'esperienza mistica di pochi minuti, io ho sorriso e ho capito che era il momento di accontentarlo. Ci siamo incamminati verso l'imbocco delle scale della metro e senza nemmeno rimettermi le cuffiette, la musica è ripartita nella mia testa. E chissà se anche nella testa del mio cane. Ringrazio Giancarlo, il mio nuovo vecchio amico di Nolo, il mio confidente di musica classica e fonte di ispirazione, e ringrazio Giorgio, il mio papà, per la consulenza musicale, dal jazz alla classica, e anche per quella di vita. Quasi dimenticavo, l'arte della fuga io e Thor l'abbiamo ascoltata. Ora è il vostro turno, il contrappunto numero 9, eseguito dall'Emerson Quartet. Thank you.